Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Doppio Passo. Io sono Chiara Beltraminelli e vi terrò compagnia per la prossima oretta, quindi fino a circa le 21. Nuova puntata appunto del nostro programma in lingua italiana sulle frequenze di Radio Sudoschweiz, pronta e fresca per parlarvi di viaggio. Ebbene sì, in una situazione come quella attuale ci sentiamo tutti un po' messi alle strette, tutti abbiamo voglia di scappare, di trovare una soluzione ideale per poterci fare le meritate vacanze che ormai, diciamo così, da un anno e mezzo barra due sono diventati una cosa già più difficile da programmare o da mettere in cantiere. Quindi diciamo così che abbiamo cercato di raggiungere degli esperti che ci spiegassero quali possono essere le destinazioni perfette per le vacanze post-Covid, visto che forse in quest'estate 2021 sarà possibile, diciamo così, programmare o organizzare qualcosa. In alternativa ci sarà nella nostra puntata di questa sera, a cura di Beatrice Tomasini, anche una, diciamo così, raccolta dei 6 cammini più belli d'Italia. Quindi se qualcuno non volesse andare troppo lontano, ovviamente sarà nostra premura curarne anche una versione per quanto riguarda il nostro bellissimo territorio svizzero, ma al momento appunto vi presenteremo quelli che sono i cammini più belli da fare in territorio italiano. Quindi questi sono i presupposti per la serata, speriamo di potervi tenere compagnia in questa domenica sera e niente, però prima di cominciare, come di consueto, ci serve lei, la musica. Sempre Radio Sudoschweiz, sempre in compagnia di Doppio Passo e partiamo dagli itinerari e viaggi da percorrere a piedi da nord a sud per godere delle meraviglie del bel paese a ritmo lento. Ecco quindi i cammini più belli d'Italia tra monti e cime dolomitiche, mare, natura, piccoli borghi e città d'arte. Sono un modo stupendo per passare una vacanza slow immersa nella natura e per scoprire, in qualche modo, le bellezze del bel paese da una prospettiva insolita. Alcuni diciamo che hanno un rimando storico, come il sentiero della pace alla Grande Guerra, altri invece con un significato religioso, per esempio il Camino Brasiliano, in onore di San Basilio, e la Via di Francesco, o però anche altre opzioni come quello di un rimando più simbolico nel caso del cammino nelle Terre Mutate, in quella porzione di centro Italia devastata dal terremoto. Sui cammini più belli d'Italia ad attendervi troverete un patrimonio culturale, enogastronomico tutto da scoprire e da assaporare. Lungo gli antichi tratturi del Camino Materano o nell'Alpe Adria Trail, tra trekking e passeggiate adatte anche ai meno allenati. Quindi qui ci sono tutti i dettagli per organizzare la partenza e poi per godersi l'avventura. Il primo da cui partiamo è proprio l'Alpe Adria Trail, Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia. È il Friuli Venezia Giulia a rappresentare l'Italia nell'Alpe Adria Trail, percorso escursionistico di 750 km che attraversa altri due paesi, Austria e Slovenia. Un trekking dalle Alpi al mare, perché la base di partenza è ai piedi del Großglockner, con una vetta di 3.798 metri in Carinzia, e un susseguirsi di 43 tappe, di cui 11 tricolori, si arriva poi a Muggia, borgo marinaro affacciato sull'Adriatico a una ventina di minuti d'auto da Trieste. La porzione friulana Alpe Adria Trail, su sentieri, CAI e strade sterrate, attraversa le verdissime valli del Natisone e del Carso Triestino, teatro per esempio delle principali battaglie del fronte italo-austriaco nella Prima Guerra Mondiale. Sfiora l'argine del fiume Isonzo e vanta città patrimonio UNESCO come la Longobarda Cividale del Friuli. Per chi avesse poco tempo, merita una sosta il Sentiero Rilke, un itinerario panoramico immerso nella macchia mediterranea e a picco sul mare, lungo meno di 2 chilometri, che collega Sistiana al castello di Duino. Il percorso, è abbastanza pianeggiante, regala vedute su tutto il Golfo di Trieste e sulle candide falesie di Duino. Radio Sudoschweiz in compagnia di Doppio Passo e di passi ne stiamo facendo parecchi questa sera, perché ci dirigiamo nel secondo cammino più bello da fare in Italia, che è il Sentiero della Pace in Trentino. Un itinerario di più di 500 km lungo il fronte trentino della Grande Guerra. È il Sentiero della Pace che si estende dal Passo del Tonale alla Marmolada. Sette tappe che in totale richiedono non meno di un mese di cammino, ma che possono essere affrontate anche in tratte di una giornata, a piedi o in mountain bike. Tra i luoghi della memoria che caratterizzano questo percorso, il Museo della Guerra e la Campana dei Caduti Maria Dolens, realizzata col bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale. Passando per il gruppo del Pasubio, gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, fino a Passo Rolle, Panveggio, Passo San Pellegrino, Cresta di Costabella e la Val Contrin. Tappa conclusiva a Passo Fedaia con un'escursione impegnativa che richiede attrezzatura da ferrata. Lungo il sentiero della pace si incontrano anche 80 fortezze austro-ungariche, tra cui il Forte Pozzacchio, scavato interamente nella roccia a partire dal 1909 come baluardo contro una possibile avanzata italiana. Ma troviamo anche il Forte Campo Luserna, eretto a 1549 metri sulla dorsale che collega la Val d'Astico e la Val Torra. Abbiamo poi il Cammino delle Terre Mutate, già citato in precedenza, che si trova nelle Marche, in Umbria, passa dall'Abruzzo e finisce in Lazio. Il Cammino delle Terre Mutate è un viaggio della memoria, un percorso di 250 km attraverso l'Appennino centrale martoriato tra il 2016 e il 2017 da scosse di terremoto. Si parte da Fabriano e passando tra le varie per Visso, Ussita, Arquata del Tronto, Accumoli, si arriva all'Aquila lungo sentieri escursionistici e ciclabili con la natura a fare da sfondo. Gli scenari sono quelli del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. 14 tappe per ripercorrere la storia di quei luoghi profondamente segnati e soprattutto per sostenere le persone che hanno deciso di restare e che oggi sono quanto mai impegnate in un percorso di rinascita delle loro terre. Un itinerario solidale che non manca di regalare bellezze artistiche, tra i borghi medievali da non perdere abbiamo Camerino e Matelica, sono per citarne alcuni, e grandi piaceri della tavola tra specialità enogastronomiche che vanno dal guanciale di Amatrice al prosciutto di Norcia, passando per le lenticchie di Castelluccio. Siete sulle frequenze di Radio Sudoschweiz RSO con la sottoscritta Chiara Beltraminelli e andiamo degli ultimi tre cammini che vengono inseriti in questa guida dei sei cammini più belli da fare in Italia. Abbiamo la Via di Francesco in Toscana, Umbria e Lazio e parliamo di 500 km lungo i luoghi più significativi della vita del santo, dal santuario francescano della Verna in provincia di Arezzo fino a Roma passando per Assisi. È la Via di Roma, la più lunga delle tre previste dal pellegrinaggio dedicato a Francesco, oltre alla Via del Sud da Roma e alla Via del Nord dalla Verna, che portano comunque entrambe ad Assisi. Le 23 tappe di questo cammino spirituale, da affrontare a piedi o in bici, attraversano Toscana, eremo di Montecasale e Sansepolcro, dall'Umbria, Citerna, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio e Valfabbrica e Lazio con la Basilica di San Pietro come meta finale. Durante l'itinerario, oltre ai luoghi sacri come la Basilica dedicata a San Francesco, pievi, abbazie e conventi, si incontrano borghi ricchi di arte e di storia. Spoleto, Spello e Tevi, Trevi ad esempio, scenari naturalistici della Val Nerina come la Cascata delle Marmore, che richiede una breve deviazione, che però ne vale la pena. Altri posti come la Valle di Spoleto e l'Alta Valle di Tevere. Abbiamo invece il Cammino Materano, che passa da Puglia, Basilicata e Campania. Il punto di arrivo per tutti è Matera e le vie per arrivarci sono sei: Peuceta, Sveva, Ellenica, Dauna, Ionica o Lucana, che partono rispettivamente da Bari, Trani, Brindisi, Termoli, Leuca e Pestum. È il Cammino Materano tra Puglia, Basilicata e Campania, che attraversa luoghi ancora fuori dal turismo di massa lungo antichi sentieri, vie medievali e tratturi. Al momento i due itinerari aperti e percorribili con segnaletica e sistema di accoglienza sono la via Peuceta, 7 tappe per 160 km, dalla costa all'entroterra della Murgia, che collega poi la Basilica di San Nicola a Bari alla Cattedrale della Madonna di Bruna a Matera e a quella ellenica che parte da Brindisi, passando per Ostuni, Cisterino, Alberobello e Ginosa, divisa quest'ultima in due aree, Valle d'Itria e Terra delle Gravine. Le altre sono la via Ionica, 215 km, che toccano Taranto, Manduria, Nardò, Gallipoli e Porto Cesareo. La via Sveva, oltre 200 km, sulle orme di Federico II di Svevia, da Trani, passando per Castel del Monte e poi lungo i sentieri del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Non dimenticando di passare per la via Dauna, che da Termoli, altre tappe Melfi, Venosa, Gravina in Puglia, si collega alla prima Sveva e poi alla Peuceta. L'ultimo invece è il Cammino Basiliano in Calabria. Lungo il versante ionico della Calabria, il cammino basiliano si snoda da nord a sud per oltre 1000 chilometri tra storia, arte e religione. Non solo monasteri, chiese e fortezze, le 72 tappe, con partenza da Rocca Imperiale a Cosenza, toccano i luoghi dove hanno vissuto i monaci basiliani, attraversando la natura selvaggia del Pollino, della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte. Da ammirare il monastero di Santa Maria delle Armi a Cerchiara, la chiesa bizantina cattolica di Stilo e quella normanna di Santa Maria di Tridetti. Nella Locride tappa non è da non perdere la medievale Gerace, tra i borghi più belli d'Italia, arroccata su una rupe di arenaria. La sua cattedrale, dedicata a Maria Assunta, è la più imponente della Calabria e appare più come una fortezza che un edificio religioso. La penultima tappa, che inizia a Monte San Giovanni, regala un raro esempio di architettura alto medievale calabrese con il castello di Santo Niceto. Il cammino si chiude a Reggio Calabria, non prima di aver visitato il borgo di Armo, da cui si può godere il panorama sullo stretto di Messina. Ora invece cambiamo tema perché, appunto, visto che vorrei restare nell'ambito dei viaggi, diciamo così che vorrei portarvi dei consigli utili per scegliere la destinazione di viaggio giusta per voi, se voleste qualcosa di alternativo rispetto ai cammini elencati poc'anzi. Considerando che per gli ultimi 12 mesi o più siamo stati impossibilitati a viaggiare, è normale, come dicevo all'inizio della puntata, avere una voglia repressa di vacanze e con qualche difficoltà scegliere la destinazione di viaggio. Divertente ma sicura? Rilassante ma ricca di stimoli. Qualunque sia la vacanza di cui avrete voglia, scegliere una destinazione di viaggio in epoca Covid è ancora più complicato. Già, perché oltre ai soliti interrogativi se ne aggiungono altri che riguardano la sicurezza, le regole del paese di destinazione e dei mezzi che useremo per raggiungerle e visitarle, la situazione sanitaria e sociale che poi troveremo in loco. Insomma, l'opzione più giusta può essere un compito difficile da trovare. Ecco allora quindi 4 consigli da seguire per scegliere la meta perfetta da raggiungere non appena possibile. La prima è di fare attenzione alle regole. In un mondo che ancora sta lottando contro la pandemia di coronavirus, con restrizioni di viaggio e regole diverse da paese a paese e in continuo cambiamento, è bene non farsi trovare impreparati. Prima di prenotare qualsiasi vacanza, in qualsiasi destinazione, bisogna conoscerne le regole Covid. Soprattutto se si vuole andare all'estero e ancor di più se si vuole andare fuori dall'Europa. Il consiglio è quello di tenere sempre sotto controllo il sito del Ministero degli Affari Esteri del proprio paese. Lì si possono trovare informazioni aggiornate e specifiche divise stato per stato. Il consiglio è quello di stilare una lista di destinazioni che potrebbero piacervi e poi controllarle una per una, sia per sapere se sia possibile andare e seguendo poi quali procedure. Non vorrete atterrare e scoprire di dover restare in quarantena, per esempio. Sia in qualche modo per essere sicuri che la situazione che andremo a trovare sia sostenibile e sicura. Come sta andando l'epidemia? Quali sono le limitazioni agli spostamenti e alla socialità? I ristoranti sono aperti? In internet si trova di tutto. Vi basterà una ricerca mirata su Google per trovare tutte le risposte. Cosa vorreste fare? La seconda domanda da porvi. Quando si mettono al vaglio più destinazioni per una vacanza, è importante tenere a mente cosa vi piace fare e che tipo di viaggio avete voglia di affrontare. Scegliere la giusta meta per un viaggio richiede infatti un'analisi interiore delle attività che ci interessano davvero. Chiedetevi, qual è lo scopo di questo viaggio? Volete semplicemente godervi un po' di relax in una location tranquilla o visitare luoghi nuovi? Vorreste fare escursioni, sciare, prendere il sole o fare snorkeling? Una volta che avrete più chiaro e preso una decisione di cosa vorreste fare, scegliere la destinazione sarà più facile. E su Radio Sudoschweiz gli ultimi nostri 2 suggerimenti calcolano per esempio il fattore tempo. È molto importante considerare quanto tempo avete a disposizione per la vacanza. Scegliete la qualità piuttosto che la quantità. Sempre meglio infatti arrivare a destinazione e trascorrere del tempo, anche se poco, incontrando nuove persone e conoscendo la cultura, invece di precipitarsi in diverse località giusto per spuntarle dalla lista. Così facendo infatti non solo non si vivrà pieno nessun viaggio, ma al ritorno potreste sentirvi più stressati e stanchi di quanto non foste prima della partenza. E l'ultimo, il tasto forse più dolente, è quello di calcolare sempre il vostro budget. Quando si sceglie una destinazione di viaggio è importante considerare sempre il proprio budget. Il costo è infatti un fattore determinante in una vacanza, soprattutto nella scelta del luogo da visitare. Fare alcune ricerche online prima di prenotare consente, diciamo così, di vagliare più opzioni e scegliere quella che si avvicina di più alla cifra da voi stabilita. Per chi ha un budget limitato, un consiglio potrebbe essere quello di viaggiare fuori stagione. Così facendo, si risparmierà su voli ed alloggi. E con questo chiudiamo anche questi piccoli, diciamo così, sono proprio veramente delle pilloline, delle, diciamo così, dei suggerimenti per capire come gestire il nostro prossimo viaggio. Io vi auguro tanti buoni viaggi, una splendida domenica sera, perché siamo già arrivati alla fine della nostra puntata. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre qui su Radio Sudo Schweiz, a partire dalle 20 alle 21 con Doppio Passo. Buona serata e buon inizio settimana per domani. Ciao!